www.redigio.it e la storia continua. La vita quotidiana attraverso il tempo. Il veleno. Immagino però che questa, chiamiamola così, tolleranza dall'omicidio volesse soltanto per i delitti come descritti, capitati quasi per sbaglio, o che invece l'omicidio premeditato fosse guardato con orrore. Sì, questo è vero, e soprattutto se l'omicidio era consumato per mezzo del veleno. In quel caso è giusto parlare di vero orrore. Evidentemente, in quel mondo abituato alla violenza, al sangue, il segreto e l'invisibilità del veleno facevano più paura. Tant'è vero che il veleno era associato alla magia nera. Avvelenamento e stregoneria venivano confusi. Avvelenare qualcuno con un veleno o farlo morire con un intruglio magico o con una fattura sembrava due cose molto simili. Un avvelenatore era per forza uno stregone. E viceversa. Dopotutto, l'azione era ugualmente segreta e richiedeva la conoscenza dei segreti della natura, erbe, filtri e pozioni. Forse allora non si era neppure in grado di capire se una morte era dovuta al veleno o a qualche causa naturale. Una volta si sapeva abbastanza poco del corpo. Una volta si sapeva abbastanza poco del corpo e pochissimo della natura delle malattie. La gente moriva facilmente di mali inspiegabili e quando a morire era una persona importante, o magari un marito vecchio con la moglie giovane, era inevitabile il sospetto che fosse stato avvelenato. Questo succedeva soprattutto nei casi di morte improvvisa, magari provocata da un'appendicite acuta, ma anche malattie che uccidono lentamente potevano far nascere il sospetto di un avvelenamento graduale con l'arsenico. In realtà, certi famosi casi di avvelenamento, che a volte hanno addirittura cambiato il corso della storia, potrebbero nascondere anche comuni malattie. Beh, ma questo non sempre. Anche se l'avvelenamento era difficilissimo da provare con i mezzi di allora, in certi casi le coincidenze sono davvero troppe. Un esempio. Siamo al tempo dell'imperatore Augusto. La sua seconda moglie, Livia, era esaltata dalla propaganda ufficiale come la prima matrona dell'impero, un modello di moglie e di madre, anche se di figli ad Augusto non ne aveva dati. Però Livia aveva un figlio di primo letto, Tiberio, che avrebbe ereditato l'impero se fossero morti i nipoti di Augusto. Il nipote favorito dell'imperatore era Marcello, che Virgilio aveva cantato nell'Eneide come la speranza di Roma. Quando Marcello morì all'improvviso, a 19 anni, si disse subito che era stata la nonna, e il sospetto si accrebbe negli anni seguenti, perché gli altri nipoti che Augusto aveva adottato morirono tutti e puntualmente Tiberio diventò imperatore. Ma è vero che nella storia grandi casi di avvelenamento hanno spesso come colpevoli delle donne? È come per la stregoneria, come ho detto, dell'immaginario collettivo era strettamente associata all'avvelenamento. Si diceva che le donne se ne intendessero. Erano soprattutto loro a conoscere le erbe e le pozioni. Erano loro che sapevano curare la malattia in modo empirico. I medici che avevano studiato all'università si facevano pagare carissimi, ma la gente comune si faceva curare dalle guaritrici. Solo che chi sa guarire le malattie sa anche provocarle. Magari a pagamento. Proprio. Nell'Impero Romano c'è il primo caso conosciuto di avvelenatrice, diciamo così, professionale, che metteva i suoi filtri a disposizione di chi pagava e anche l'imperatore Nerone si rivolse a lei per avvelenare il fratellastro britannico ed ereditare il trono al suo posto. Si chiamava Locusta, un nome abbastanza sinistro che evoca un insetto vorace. Però anche i monaci erano accusati di intendersi di veleno. Anche loro coltivavano le erbe nei loro orti e preparavano le medicine. In questo caso possiamo pensare francamente a una leggenda? Forse sì, ma il fatto è che proprio i monaci ad alimentarla nei loro racconti. Nella vita di San Benedetto, scritto da Papa Gregorio Magno, si racconta che San Benedetto rischiò 2 volte di essere avvelenato dai suoi stessi monaci. La prima volta gli offrirono una coppa di vino avvelenata, perché non sopportavano la durezza della regola, ma la coppa andò in 1000 pezzi e subito si gridò al miracolo. La seconda volta un monaco geloso del suo successo gli offrì del pane avvelenato, ma un corvo venne a rubarlo, ancora sempre per miracolo. E su questo tema dei monaci avvelenatori è ancora giocato Umberto Eco nel Nome della Rosa, immaginando addirittura un libro velenoso che uccide i suoi lettori nella biblioteca dell'abbazia. Nel Rinascimento, invece, l'avvelenatrice più famosa è Lucrezia Borgia, e a quanto si diceva, si sbarazzava dei suoi nemici versandogli del veleno nel vino. Allora la tazzina e il caffè non si usava ancora. In realtà, Lucrezia Borgia è stata calunniata. Ai suoi tempi era accusata di incesto e di immoralità, ma quasi certamente erano accuse politiche per rovinarla. A pensare che in realtà portava il cilicio e si era fatta terziaria francescana. Lucrezia Borgia, l'avvelenatrice, è un'invenzione del romanticismo. Nasce con Victor Hugo. Il problema era semmai la sua famiglia. Suo padre era il Papa Alessandro VI, uno dei papi più scandalosi di tutti i tempi. Un vero sospetto è lui, a far soldi. Vendeva il titolo di cardinale. Ma per non dare troppo nell'occhio, doveva aspettare che uno morisse per poterne nominare un altro a pagamento. A un certo punto i cardinali cominciarono a morire con una rapidità sospetta e nessuno voleva più accettare inviti a pranzo dal Papa. Rimane comunque vero che nel Rinascimento il veleno si usava molto. Ci sono addirittura casi di governi che ordinavano l'avvelenamento di persone scomode. Ne discutono e lo mettono a verbale. Per esempio, il tenutissimo consiglio degli X che governava Venezia. Una volta il comandante di una galea veneziana aveva catturato un pirata turco, il rais di una galeotta corsara. Il reis era ferito e il comandante veneziano chiese istruzioni. Venezia aveva un trattato col sultano per cui i corsari turchi non dovevano attaccare il commercio veneziano. Se lo facevano e i veneziani li catturavano, dovevano consegnarli al sultano, che in teoria avrebbe dovuto punirli. Ma a Venezia non si fidavano. Il consiglio dei 10 mandò un ordine al comandante della galea che si conserva nel librone dei verbali delle sedute. Tu, gli scrissero, fallo curare. Il reis, e fai in modo che tutti vedano che lo stai curando con grande sollecitudine, però accordati con il chirurgo che gli metta un veleno nella ferita in modo che muoia, ma non di colpo. Così potremmo dire che è morto per le conseguenze della ferita. Vicende del genere ovviamente rimanevano ignote al pubblico. E solo a secoli di distanza gli storici avrebbero potuto entrare negli archivi per dissotterrarle. Invece i casi di avvelenamento originati, diciamo così, da ragioni private, potevano dar luogo a processi clamorosi che impressionavano molto l'opinione pubblica. Un esempio famoso è il cosiddetto processo dei veleni alla corte di Luigi XIV. Una nobile dama, la marchesa di Brinvilliers, ha bisogno di soldi e si mette a caccia di eredità. Nel giro di poco tempo muoiono all'improvviso il marito, 2 fratelli e una sorella. Finalmente qualcuno si insospettisce. La marchesa viene arrestata e confessa di averli avvelenati tutti con una miscela di arsenico, vetriolo e veleno di rospo. prima, per essere sicura che funzionasse, aveva fatto degli esperimenti sui malati di un ospedale. Viene condannata a morte, ma quando la scure cade sul capo, il popolo si accalca sul patibolo per appropriarsi dei suoi resti, che verranno poi venerati come reliquie. Insomma, esisteva già il fenomeno per cui un grande criminale diventa una star popolare. Sì, anche se la psicologia collettiva di allora era diversa da quella di adesso. In quelle manifestazioni c'era una dimensione religiosa. La gente era abituata all'idea che un grande criminale o si pentiva in punto di morte e sfiorasse la santità. Oggi chi scrive lettere d'amore ai famosi assassini in carcere è attratto piuttosto dall'idolatria della celebrità, che è un fenomeno tutto moderno. www.redigio.it e la storia continua.